Allora, buonasera a tutti, riprendiamo, continuiamo il nostro percorso sul tema dell'abitare intorno alla scrittura. Abbiamo fatto due passi precedenti, tutti e due su due testi narrativi, quindi abbastanza semplici come testi, come storia, no? Il primo testo era quello della decisione di Davide di costruire un tempio, di dare una casa a Dio, no? Ricordate? E che ci ha un po' aiutato a riflettere sull'ambiguità di questo termine abitare, no? Sull'idea di essere proprietari o no, e sulla necessità di mantenere una dimensione affittuaria delle nostre case, sia quelle esterne che quelle interiori, cioè di non lasciarsi prendere troppo dall'idea di possedere uno spazio, no? Che diventa un luogo di difesa, eccetera. E poi un secondo passo, che era il raccontino ben noto di Elia e la vedova di Sarepta, con diciamo un po' tutto il tema di questo abitare sbilanciato, di un abitare che accoglie un ospite che è accolto perché si presenta bene, si presenta come uomo di Dio, poi sembra che porti solo disgrazie perché il figlio muore, poi insomma succedono un po' di cose, no? E alla fine è una benedizione, ma come tutte le benedizioni è sempre un po' complicata, c'è dentro degli aspetti buoni e degli aspetti cattivi, no? La Bibbia non funziona come i film americani dove l'happy end è sempre totale, no? Non funziona così. Questi due primi testi ci sono serviti un po' per entrare nella logica grande, no? Per cominciare a fare un po' il gusto a questa parola, per in qualche modo introdurci all'idea che non è tutto così semplice come sembra, no? Riflettevo in questi giorni sulla vicenda dell'albergo su cui è caduta la valanga, no? In cui in qualche modo fino a un minuto prima di quella vicenda lì tutti noi pensavamo: poveracci quelli che hanno subito il terremoto, nevica, fa freddo e questi non hanno più una casa, no? Se avessero un posto dove stare, no? E poi dici: ok, quelli avevano un posto anche abbastanza carino, un resort confortevole dove stare, e la valanga ha fatto di quel posto una prigione, no? C'è un'ambiguità, ciò che ci protegge ci imprigiona sempre, no? Ciò che ci apre ci rende fragili, anche contemporaneamente però ci rende raggiungibili, no? Allora, come dire, il tema dell'abitare risente totalmente di questa ambiguità, no? È importante, è necessario, è utile, è indispensabile al nostro esistere avere una casa, non solo e non tanto materiale, ma una casa interiore. Contemporaneamente avere una casa è sempre un'operazione che può rivelarsi una prigione, un pericolo, un soffocamento, un mucchio di altri elementi negativi, no? E in relazione a questo il passo che volevo condividere con voi oggi, a partire da un salmo, che è il salmo 27-26. Sapete che i salmi hanno un problema di numerazione, perché essendoci un salmo che è diviso in due nella versione ebraica rispetto a quella greca, da un certo numero in poi, a secondo della numerazione che usi, se è un numero avanti o un numero indietro, quindi a un certo punto hai un doppio numero. E il Salmo ci accompagna perché ci fa passare dai testi narrativi della scrittura ai testi sapienziali. I Salmi fanno parte del gruppo dei libri sapienziali, che sono quei libri di cui si dice normalmente, quando si spiega agli studenti, nati dall'incontro con la cultura greca, che aveva una filosofia elaborata, quindi gli ebrei passano dalla storia narrativa, semplicemente da raccontare una favola a fare alcune considerazioni più, tra virgolette, astratte. E il piccolo particolare è che questa cosa non è del tutto vera, nel senso che per esempio i salmi, alcuni salmi sono molto antichi, sono più antichi dell'impatto con la cultura greca. Però è vero che, diciamo, i libri sapienziali rappresentano la dimensione più, noi diremmo, teorica della riflessione. Hanno sempre dei riferimenti molto espliciti a cose successe, alla vita, a difficoltà, alla malattia, alla salute, a questo, a quell'altro, però hanno anche, come dire, delle considerazioni, dei versetti, un modo di parlare di queste cose già più ricco di aggettivi, cioè più teorico da un certo punto di vista. In particolare il genere dei salmi ha un aspetto interessante che a me personalmente colpisce sempre molto. I salmi, come sapete, sono nati per essere cantati, erano delle canzoni, ma non essendoci registratori all'epoca ci sono pervenuti come testi, e con tutti i limiti di questo, nel senso che è come leggere i testi delle canzoni senza la musica. Alcuni sono comunque molto belle, ma con la musica c'hanno un'altra pienezza. Tra l'altro, così piccola curiosità, a questo si deve che alcuni salmi all'inizio, sotto il titolo, hanno delle annotazioni, no? La prima annotazione che hanno quasi tutti è sull'autore, e sono annotazioni leggendarie, quasi di tutti c'è scritto di Davide, no? Che avrebbe scritto il re Davide. E il re Davide infatti è rappresentato come nel nostro Duomo con la cetra che gli ebrei non usavano, quindi è fantastico, eh?
Era un folk singer,
esatto, e infatti è rappresentato nel nostro Duomo con la cetra, che è uno strumento che gli ebrei non usavano, quindi è fantastico, e come un cantore, no? in cima sopra l'altar maggiore c'è Mosè con le tavole della legge, quello dall'altra parte con quello strumento è Davide, che è appunto il cantore per eccellenza, perché nella tradizione ebraica sarebbe l'autore dei salmi. Ovviamente non li ha scritti tutti lui, forse non ne ha scritto nemmeno uno, ma non lo sappiamo, però sono attribuiti a lui. Allora, sono attribuiti a lui esattamente per quell'episodio che abbiamo letto la prima volta, in cui si dice che Davide danza e canta davanti all'arca. Allora, siccome è tramandato come quello che balla e canta, è un folk singer, e quindi se ci sono dei canti li avrà scritti lui, questo è il ragionamento per cui vengono attribuiti a lui. E poi dopo di Davide, per alcuni salmi, ci sono delle altre annotazioni che in genere non capiamo bene a cosa si riferiscono, sono scritte in corsivo nella nostra Bibbia sotto il titolo e non si leggono quando si recitano o si leggono nella liturgia dei salmi, e sono annotazioni di esecuzione musicale. Solo che non sappiamo esattamente cosa volessero dire, cioè abbiamo ricostruito il nome di alcuni strumenti, quindi alcuni indicano con quale strumento andavano accompagnato, e poi probabilmente corrispondono a cose come nella nostra musica andante, allegretto, adagio, che ne so, annotazioni di esecuzione proprio, ma non sappiamo bene. Allora, a parte questo, I salmi hanno una caratteristica che è interessante, dicevo, perché, e da questo punto di vista sono molto moderni, si spiega perché nel post-concilio sono uno dei testi che più frequentiamo, perché esattamente hanno una grande modernità nel tenere insieme l'interiorità e l'esteriorità, o la soggettività e le cose. Sono un po' sempre novecenteschi, come un flusso di coscienza interiore, no? Spessissimo raccontano come uno si sente, non cosa è successo, fino al punto che certe volte ti fanno venire la curiosità di ma cosa è successo perché quello si senta così, no? Cioè, leggi il salmo e dici ok, il salmista si sentiva così, ma perché? e di per sé non è indicato il perché, no? E dall'altra parte hanno invece altri salmi, o comunque spesso gli stessi salmi, a volte altri, hanno invece un dato molto pubblico di essere un luogo, per esempio i salmi delle ascensioni sono i salmi che venivano cantati nelle celebrazioni liturgiche per salire al Tempio, insieme. Era un modo, esattamente come noi cantiamo nella liturgia dei canti, per identificarsi, no? Per fare tutti la stessa azione e ragionare un po' tutti sulla stessa cosa cantando lo stesso tema. Questi due aspetti, il dialogo interiore, l'autoriflessione, il flusso di coscienza, il dire come mi sento e l'aspetto più pubblico, sono uniti, invocati da una cosa che invece non è affatto novecentesca e che è l'invocazione. Per noi, lo stiamo vedendo anche questi giorni nella piena attualità, purtroppo, la questione interiore, la domanda, il desiderio, la fatica, la gioia interiore e il mondo pubblico sono in genere uniti da un esercizio di narcisismo, eh? Cioè a seconda di come io mi sento, io pretendo, affermo, esprimo, cerco di convincere, no? E questo sta diventando addirittura un regime politico, cioè un modo di governare la cosa pubblica, no? In cui i sentimenti, la frustrazione, la delusione, il flusso di coscienza individuale viene affermato come un criterio, no? Da questo punto di vista il discorso di Trump di ieri era esemplare, no? Il narcisismo tiene insieme pubblico e privato, no? Nel Salmo quello che tiene insieme pubblico e privato è invece un'altra cosa, che è il motivo per cui i Salmi sono anche usati nella tradizione cristiana come la preghiera per eccellenza, perché è la struttura dell'invocazione. L'incontro tra pubblico e privato si fa domanda, diventa l'attesa, la richiesta, l'espressione di un desiderio, perché ciò che è desiderato trovi una strada nella realtà, trovi giustizia, i salmi sono pieni di fammi giustizia, oh Dio, no? Non è che il salmista si aspettava che Dio aprisse le tende del cielo e venisse giù con un pugno, forse qualcuno sì, ma non era quello. Fammi giustizia è fai in modo che la giustizia si realizzi, eh? E dunque anche faccio in modo che la giustizia si realizzi, no? L'invocazione ha sempre questo aspetto che per esempio la tradizione cristiana ha integrato nell'idea dei sacramenti, cioè poniamo il nostro desiderio fuori di noi in un movimento non narcisistico, perché il nostro desiderio raccolto dagli altri, da me e da Dio, quindi anche da una parte di impegno mio, ma anche raccolto dagli altri e raccolto da Dio, possa diventare realtà, diventi il luogo dove tutti ci ritroviamo, no? Se voi sapete, se io pongo il mio desiderio nelle vostre mani, se voi sapete che cosa mi fa piacere, io sono assolutamente convinta che vi dareste molto da fare, perché ognuno per come può, perché è quello che io desidero si realizzi. È normale, no? Ma questo movimento, infatti, non è un caso che questo movimento fondamentale, che si chiama invocazione da un punto di vista di struttura antropologica e che nella scrittura, a causa dell'alleanza, è sempre invocazione a Dio, cioè il destinatario dell'invocazione è Dio, no? Ma non vuol dire che uno sta lì, si siede e aspetta e dice ah Dio, no? E finisce lì. Ma vuol dire esattamente che pone questo movimento strutturale di uscita da sé, di richiesta, lo pone in pubblico, riconoscendo la signoria di Dio sulla storia, affidandolo a lui, perché per esempio lui muove i cuori degli altri, no? Faccia capire agli altri cosa possono fare, ad esempio, no? Questo movimento fondamentale per noi è diventato difficilissimo, culturalmente chiedere è sempre molto difficile, no? Affidare il proprio desiderio ad altri è complicato perché ci rende dipendenti, no? È meglio non farcela da soli, perché non devo essere grato a nessuno, non ho da restituire, no? Perché la diffidenza anche verso coloro che ci portano doni è molto forte. Allora, tutto questo per dire come funzionano i salmi, eh? Non è una spiegazione molto esegetica, è una spiegazione antropologica, però il salmo funziona così, la sua struttura è in invocazione, e in questo tiene insieme sempre il come mi sento, che non è però un come mi sento narcisistico, non è abbiate pietà di me, ma è proprio il movimento interiore, il desiderio profondo, ciò che si muove dentro di me, no? Scrutato, rielaborato, eccetera, eccetera, e il momento pubblico, no? La memoria della storia che è stata, il desiderio per la storia che sarà, la condivisione con altri. Ed è chiaro, ci sono arrivati quei salmi, come 40 anni dopo restano dei folk singer, certe canzoni e non tutte, perché restano quelle che durano, no? Quelle che toccano delle questioni che riguardano tutti, in cui ci si può riconoscere, anche se sono passati gli anni 60, no? O 70 o 80, no? È esattamente così per i salmi, con la differenza che non sono passati 30 o 40 anni, ma più o meno 3000, quindi, come dire, la selezione è stata abbondante, il setaccio è stato abbondante, restano dei salmi che, come dire, ci dicono qualcosa di strutturale dei nostri desideri. Non è dunque un caso che questo tema dell'abitare è un tema molto diffuso nei salmi. È chiaro, nei salmi si passa molto da la casa come realtà materiale, la casa della vedova di Sarepta, la costruzione di un tempio materiale, alla casa come casa interiore, come immagine, come simbolica della casa e di ciò che la casa significa, no? Tema molto caro alla storia dell'altro, che fin dalle sue origini ha ragionato sull'avere una casa interiore, su una casa ingombra interiormente, una casa libera interiormente, eccetera, perché è chiaro che è un tema molto profondo, no? Avere una casa interiore significa avere un luogo dove l'inconscio vive, no? Cioè dove i vari pezzi di noi moderni così plurali, trovano una sistemazione adeguata, ogni pezzo sta dove dovrebbe stare in qualche modo, no? E c'è posto per tutti i pezzi di me, non ho bisogno di buttare via niente, no? C'è un posto per la mia gioia, per il mio dolore, per la mia forza, per la mia debolezza, no? E ci piacerebbe che nelle relazioni fosse riconosciuto, no? Che la nostra casa ha molte stanze, no? E dunque che io fossi amata non solo per la mia forza ma anche per la mia debolezza, non solo per la mia allegria ma anche per il mio dolore, non solo per le stanze appena ridipinte, belle, nuove, eleganti e presentabili, ma anche per quelle un po' incasinate e così via, no? Ok, va bene. Allora, dunque, questo anche un po' il senso del titolo, no? Dove l'inconscio vive, cioè qui non è tanto una faccenda tecnicamente psichica, no? Ma si tratta di guardare alla casa, e la casa esteriore è, come dire, la visibilizzazione di questo, no? Del luogo dove sto a mio agio, no? Dove sto in pantofole, dove la mia anima non ha bisogno di maschere, no? E dove posso in qualche modo essere me, e nessuno mi può cacciare per questo, perché quella è casa mia, no? Se qualcuno non è d'accordo, vada a casa sua, no? Cioè dove ho un luogo che mi accoglie e raccoglie. Come al solito leggo il salmo, non è molto lungo, è un salmo molto conosciuto perché si usa nella liturgia funebre, quindi spessissimo si sente ai funerali, e di questo alcuni versetti da buoni folk singer li abbiamo trasformati in canti, e quindi ancora di più ci stanno nelle orecchie, ma forse tutto insieme e tutto intero ha un altro suono. Dice così: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua tenda. Sopra una roccia mi innalza. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria. Inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidie. Non gettarmi in preda ai miei avversari. Contro di me si sono alzati falsi testimoni che soffiano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Questo è il Salmo nella sua interezza. Sicuramente un sacco di versetti vi hanno immediatamente evocato altre cose, perché poi i salmi nella storia di Israele, poi nella storia cristiana ancora di più dopo, sono sempre stati riutilizzati, no? E ci sono immagini che si sovrappongono nei salmi, no? Che sono degli stilemi comuni, no? Coloro che hanno scritto i salmi, come succede nelle canzoni, poi alcune rime le hanno sempre ripetute, no? Cioè l'immagine della roccia è un'immagine che compare in moltissimi salmi, eccetera, eccetera. Il salmo è un salmo che pone abbastanza problemi agli studiosi. Ha dei problemi di conservazione del testo, cioè abbiamo manoscritti molto diversi gli uni dagli altri su alcuni versetti, ma non diversi come succede per un aggettivo, cioè proprio diversi radicalmente. Quindi ci sono alcuni punti su cui gli esegeti si distruggono reciprocamente. Io uso il testo ufficiale della CEI, cioè quello che è stato adottato nel 2008, ma vi farò notare un paio di cose perché sono abbastanza interessanti anche per noi, diciamo. E il Salmo parte in modo molto sicuro, eh? Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? E da qui tutta la prima parte: abitare nella casa del Signore, mi nasconde nel segreto, immolerò sacrifici di vittoria, inni di gioia. È proprio di quelle di quando la gente dice la fede significa non avere dubbi, no? cioè partire in quarta. E c'è un piccolo particolare: se finisse lì uno potrebbe dire la fede significa non avere dubbi, ma c'è un problema. C'è il versetto 7 che dice: ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Che sarebbe dire, cioè, tutto quello che hai detto prima mi nasconde, mi protegge, sarebbe che stai ancora aspettandolo, cioè, non è ancora successo. Se deve ascoltarti, non è ancora successo, no? C'è un problema. E infatti poi comincia tutta una parte molto più problematica, molto più ambigua da questo punto di vista, no? Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il Signore, non respingere il tuo servo. C'è tutta una specie di contrattazione. E poi ci sono i versetti 13 e 14, che sono quelli per cui questo salmo è incluso nella liturgia dei defunti. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, che sembra dice: ah, vabbè, allora abbiamo capito, cioè sei partito in quarta, in realtà non era così proprio splendente, e poi c'è una professione di fede ragionevole, quella che potremmo fare anche noi. Sono certo, io ci conterei che questa cosa accade, spero di arrivare a una terra dei viventi, spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Questi due versetti, infatti, dal mio punto di vista, sono i più belli del Salmo, cioè lo rigirano e diventa nostro, diventa comprensibile, reale, no? Diventa non una battaglia contro i cattivi, ma la capacità di dire a se stessi: c'è una terra dei viventi. Ma su questi due versetti poi arriviamo in fondo dopo. Il Salmo, dunque, per dirla in termini contemporanei, che il salmista certo non potrebbe usare, esprime un processo, no? Cioè, quando uno si incavola, le prime parole sono forti, decise, fin troppo decise, poi uno comincia a ragionare, capisce un po' più di sfumature, e poi alla fine tira fuori, come dire, il livello che non è più la sparata da incavolato, ma è: ok, va bene, adesso mi sono sfogato, abbiate pazienza, ho ragionato un po', ecco, questo è il nucleo buono, no? Questo è la cosa da tenere, non tenete il tono arrabbiato o il tono troppo deciso o troppo colorato, tenete quello ragionevole della fine. Come spesso succede nella scrittura, bisogna imparare a leggerla un po' al contrario, eh? Una delle cose che dico spesso è nel quarto comandamento dice: onora il padre e la madre, no? Il che dice due cose: non prescrive di amare, ma di onorare, e se lo prescrive, quando la Bibbia prescrive qualcosa, è perché non viene spontaneo, perché se veniva spontaneo non lo prescriveva. Dunque, bisogna leggere un po' al contrario la Bibbia ogni tanto. Le prescrizioni o le affermazioni non indicano quella realtà, ma indicano esattamente che quella realtà è il suo contrario. E qui si dice: di chi avrò timore, di chi avrò paura, che sarebbe a dire: c'ho una paura che me la faccio addosso, cioè c'è di che aver paura. E il punto di partenza vero del Salmo è questo: c'è qualcosa da temere, e poi vediamo cosa, no? Con tutto ciò che abbiamo già detto tante volte, la paura significa, no? La paura è uno strano meccanismo, anticipa ciò che non c'è. Uno nelle difficoltà può avere fatica, dolore, tanti altri sentimenti, ma quando sei in ballo balli, e prima e a volte dopo che hai paura. Perché la paura è uno spostamento nel tempo, riguarda il tempo, non la realtà. Anticipiamo quello che non esiste ancora e facciamo lo sforzo di mettere energia e adrenalina su quello che non c'è. E certe volte ricordiamo quello che c'è stato e abbiamo ancora paura, benché magari è andato tutto a finire bene, no? E la paura è un'operazione del tempo. Ma il Salmo ci dice: ragazzi, è vero, è un'operazione del tempo, cioè sui fantasmi, però esiste. I fantasmi esistono, dice il primo versetto di questo Salmo. Cioè dice: anche la fatica che ci è data dall'anticipare ciò che non c'è è una fatica reale, ti stanchi lo stesso. Anche aver paura ti stanca. Per questo abbiamo bisogno di una casa dove riposarci, dove non aver paura. Il secondo versetto dice: quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Allora, di cosa c'è da aver paura? Del contrario di quello che abbiamo letto in Elia: non tutti gli ospiti sono Elia, non tutti gli ospiti dicono: dammi da mangiare, e la farina e l'olio si moltiplicano e può mangiare lui, ma anche la vedova e suo figlio, e poi muore il figlio e Elia lo resuscita. Ci sono ospiti che sono avversari e nemici, malvagi, che mi portano via l'ultima farina che ho, che sarebbero contenti di vedermi morto. Non tutti gli ospiti sono Elia. Ed è il grande segnale, esattamente, una casa ospitale, che bello, sì, giusto, vero, bello, arricchente, a volte no. Se l'ospite non è Elia, a volte è una perdita secca. E bisogna saperlo e dirselo, perché se no che cosa succede? Succede che io faccio la poesia sull'essere aperto agli altri, poi la prima esperienza, il primo ospite che arriva non è Elia, mi prendo una bella fregatura e il risultato è che dico: no, è giusto essere aperto agli altri se gli altri se lo meritano. Ora il problema è che o si è aperti agli altri o non si è aperti agli altri, ma che bisogna sapere che a volte l'ospite è Elia e a volte sono avversari e nemici, esercito. Come dicono i romani, non sono io che sono razzista, è lui che è napoletano, cioè non sono mica io che sono chiuso, è lui che è un nemico, cioè. E questo è il grande punto di partenza del Salmo, che ha un altro suono, secondo me, letto così, cioè c'è di che aver paura, perché gli eserciti, i nemici, i malvagi ci sono. Vedremo che dopo, quando arriva nel profondo del dubbio, il salmista aggiungerà una questione ancora più grossa e dirà: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato. Non solo gli eserciti, i malvagi, ma lo vediamo dopo. Sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere, è il sogno dei buoni, che i cattivi si distruggano con le loro mani, che chi vince, però in realtà non ha vinto, perché sapessi. E il salmista deve dirsi che però c'è di che aver paura, che non è sempre vero e che non è sempre visibile che chi è malvagio cade, che chi vince ne ha un danno, a volte chi vince ne ha un gran guadagno. Ripeto, da questo punto di vista i salmi sono una grande scuola di salute mentale. Bisogna sapere che le cose non necessariamente funzionano come io penso sarebbe giusto che funzionino, perché la delusione non diventi il nostro padrone e il nostro criterio di vita. È interessante perché i dati che lui offre sono totalmente interiori, no? Se contro di me si accampa un esercito, e l'immagine è molto potente, no? Ci immaginiamo la spianata con tutto l'esercito schierato, il mio cuore non teme, e verrebbe da dire: e chi se ne frega, nel senso che il tuo cuore interiormente non teme, ma l'esercito vince. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia, no? Cioè, i dati sono interiori, non sto dicendo queste cose per cercare di farvi vedere come va un po' letto al contrario, non è un'affermazione di forza, no? Qua si dice: può capitare di perdere, è legittimo aver paura. E allora arriva: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Già in primo c'è questo movimento, che è il movimento, dicevo prima, dell'invocazione. Sapere che si può perdere, che le cose possono essere ingiuste, che la storia può non darci ragione anche se magari l'abbiamo, che può non andare come pensiamo anche se abbiamo fatto del nostro meglio. Sapere questo può farci diventare cinici, oppure può farci diventare gente che invoca. Sapete quella cosa che tutti abbiamo studiato al catechismo, che si dice spessissimo? I cristiani devono conservare il senso dell'essere creature che dipendono, e c'è tutta quella roba lì che uno dice: sì, vabbè, sono una creatura, non posso fare tutto, specie quando tutti mi chiedono tante cose, uno dice: oh, non sono Dio. Usato come difesa funziona benissimo, ma il problema è un altro. Il problema è questo: il problema è che, per esempio, un peccato di cui dovremmo confessarci sarebbe quello di diventare cinici o eccessivamente ingenui, e non invocanti. Il movimento corretto è questo dell'invocazione, no? Del mettere in giro il proprio desiderio come una moneta buona, perché questo desiderio posto nelle mani di Dio e dei fratelli è il motore veramente che muove la storia. E che cosa ha chiesto il salmista? Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Nella sua dimora mi offre riparo, nel giorno della sventura mi nasconde nel segreto la sua tenda, sopra una roccia mi innalza. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano, immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, inni di gioia canterò al Signore. È pieno di parole che richiamano casa, santuario, tenda, la roccia. La parola roccia è una parola molto importante nella scrittura, trasmigrerà nel Vangelo l'uomo che costruisce la sua casa sulla roccia. Gesù parla di sé come la roccia, la pietra d'inciampo. È un gruppo di immagini che stanno spesso tutte insieme, tenda, santuario, casa, roccia, che indicano tutte più o meno la stessa questione, da cui per esempio è nata una prassi cristiana molto antica che è durata per millenni, fino a prima degli stati moderni, l'idea che la Chiesa, in quanto casa di Dio, fosse terreno neutro, terra di nessuno. In tutto il Medioevo, il periodo feudale, rifugiarsi in chiesa voleva dire non poter essere arrestati. La chiesa era lo spazio, le paci, le guerre degli imperatori si discutevano nei monasteri, perché tutti lasciavano in portineria le armi ed entravano nello spazio di Dio come spazio neutro, no? Viene da questo mondo di immagini qui, no? Ci deve essere da qualche parte un luogo che è un luogo di protezione, di sacralità, di neutralità. Noi non siamo più così pubblici e concreti come le generazioni credenti medievali, e dunque di questo abbiamo fatto l'interiorità, no? La sacralità della coscienza, che nessuno deve poter violare, nemmeno il giudizio della Chiesa. Non so se riesco a spiegarmi, che è esattamente una casa interiore, una tenda, un santuario, la roccia, no? Su cosa, diciamo, costruiamo la nostra vita? Sulla nostra coscienza. È proprio questo spazio, no? Uno spazio di, tra virgolette, neutralità, che non vuol dire indifferenza, ma vuol dire dove le diverse istanze possono incontrarsi, dialogare, parlarsi, dove c'è il tempo di confrontare. Questi versetti qua sono uno delle croci dei traduttori e degli esegeti, perché c'è tutta una serie di dibattiti su santuario, ma il tempio, non il tempio, la casa, ve li risparmio, nel senso che rimane il dato, no? C'è un luogo dove che noi chiediamo di poter abitare, di essere ospitati. Dobbiamo chiedere agli altri di poter ospitare noi stessi. Sapete quella roba che spesso si dice, no? Ma l'amore di sé, l'amore del prossimo, come stanno insieme? No, io devo aver cura di me. Una domanda molto moderna, oggi tanti si fanno sto problema, no? La rinuncia di sé è legittima fino a che punto? Perché se poi io rinuncio, poi divento nevrotico a forza di... Insomma, abbiamo anche esperienze in proposito di chi è talmente dedito a occupare gli altri che alla fine va a pezzi lui, non solo, ma non aiuta, infligge. Allora, qui c'è un criterio molto grosso, no? Dobbiamo chiedere agli altri di poter diventare il santuario di noi stessi. È dentro le relazioni, non fuori da esse, che riceviamo di poter ospitare noi e di avere una casa interiore. rimane una casa in cui il dentro e il fuori continuano a entrare e uscire, non è una fortezza, perché dobbiamo continuamente chiedere, se non altro con gli occhi, cioè guardare gli altri perché la nostra casa trovi la sua forma. Ed è carino perché l'ultimo versetto di questa parte sulla casa dice: e ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano, rialzo la testa, e introduce la seconda parte che usa un altro gruppo simbolico, passa dalla casa al volto. E ancora una volta in questo salmo è modernissimo, no? Dalle cose alle persone, non so come dire, dall'immagine del santuario, dall'esterno all'interno, no? Al soggetto che abita quella casa, che è il padrone di quella casa, no? E per poter incontrare quel soggetto che è il volto di Dio, bisogna rialzare la testa, essere un soggetto. Traduco, non dobbiamo chiedere agli altri la possibilità di ospitare noi stessi, ma gli altri chiedono a noi di poter ospitare loro stessi, anche se non lo sanno. Se noi non rialziamo la testa, non lo sapremo mai. E il più grande regalo che si fa a un altro è aiutarlo a abitare se stesso. E quindi dicevo, comincia la seconda parte del Salmo. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Cioè, è la parte più realista, che va verso il realismo, no? Passare dalle cose alle persone implica riconoscere la fatica di questo passaggio, no? Non è difficile solo per i nemici abitare la propria casa, è difficile anche per chi ci prova, è una battaglia. La battaglia non è più all'esterno, la battaglia è tra il salmista e il salmista, e tra il salmista e il suo Dio. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Questo versetto qua è un disastro, ma il fatto che sia un disastro esegetico è meraviglioso dal punto di vista del contenuto, no? Allora, il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Se lo leggiamo, il mio volto è la versione 2008, la precedente dice il suo volto, ma perché qui c'è veramente un pasticcio mostruoso sia tra le versioni e sia nelle singole versioni sui pronomi, non si capisce, questo versetto non si capisce chi dice cosa a chi, proprio non si capisce. Se volete, c'è tutta una storia di congetture, di chi dice, di te dice il mio cuore, cercate il suo volto, che è la forma precedente che si usava anche in italiano, che è quella che è di più facile comprensione, però è tutta inventata rispetto al testo, nel testo non c'è. Questa forma cerca di essere un po' più rispettosa del testo, ma insomma sti pronomi non quadrano. Allora, può darsi benissimo che storicamente il copista era ubriaco, non sapeva bene il greco e si è sbagliato con i pronomi, cioè i motivi possono essere i più banali del mondo, oppure si è sbagliato, ha copiato dalla riga sopra, dalla riga sotto, cose che succedono nei manoscritti. Quindi i motivi non lo so quali sono io personalmente, e credo che nessuno lo sappia, possono essere anche molto banali, ma l'esito che ne viene fuori, almeno nella lettura che ne stiamo facendo, è molto interessante, perché i pronomi si confondono, no? Perché questo interlocutore che è Dio, che è il vero padrone di casa, è colui che mi consente di avere una mia casa, bisogna che si faccia vedere, ma il volto di Dio non si può vedere, la scrittura su questo è molto dura, soprattutto l'Antico Testamento, chi vede Dio in faccia muore, Mosè ne ricava due corni luminosi dall'avere visto Dio, Elia lo vede di spalle, quindi non lo vede, e così via. Cioè c'è tutta una storia su questo, no? E noi i cristiani pensiamo che Dio si vede in Gesù, di fronte al quale ci si può e ci si deve chiedere, come lui fa con i discepoli: chi dite che io sia? La gente chi dice che sia? Ma non è costui il figlio di Giuseppe, il falegname? Le persone sono un mistero, e il nostro Dio lo è due volte, perché si rivela. Già l'ho detto in un'altra occasione, rivelarsi è velarsi due volte, è diverso da svelarsi. Noi siamo abituati a dire Dio si rivela per dire Dio si mostra, ma Dio non si mostra affatto. Il mistero nascosto nei secoli in Dio si è nascosto nel corpo di un bambino, l'abbiamo celebrato adesso a Natale, che solo per convinzione noi diciamo è il figlio di Dio. Chiamiamo l'Epifania la festa della manifestazione perché i magi fanno un atto di fede. E diciamo che l'Eucaristia è un pane che è il corpo di Cristo, che sarebbe quella roba lì che vedi che non assomiglia al pane nemmeno da lontano, sarebbe un pane. Già devi fare un primo atto di fede. E quel pane lì che non sembra pane è il corpo di Cristo, e devi fare un secondo atto di fede. Non so se riesco a spiegarmi. La dinamica è un po' più complessa, e qui mi sembra che veramente dice molto bene questo versetto e la sua confusione. Dicono che per tutta la vita non facciamo altro che cercare di costruire la nostra casa, se siamo credenti, sapendo che è la casa di Dio, non è la mia, che siamo affittuari, come dicevo già la volta scorsa, e, però è la mia, perché non posso fare altro che costruirla come mia, come quella della mia casa interiore, del mio luogo, e che questa casa si costruisce su un'invocazione, cioè in dipendenza dagli altri. Ma contemporaneamente l'appello è a trovare il volto, il mio e quello di Dio. Tutti questi pronomi si mescolano. Il tuo volto, Signore, io cerco. Quando diciamo il tuo volto, Signore, io cerco, dovremmo essere consapevoli che quello che stiamo dicendo è: se Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza, il mio volto, Signore, io cerco in te e nei volti che mi circondano, e i volti che mi circondano cercano il loro volto in te attraverso di me. C'è una riga del Fedro di Platone che mi piace moltissimo, che cito sempre, che dice: il discorso che la mia bocca ammagliata da te, che attraverso la mia bocca ammagliata da te tu hai pronunciato. Che anche lì è un gioco di pronomi, che tu dici come funziona sta cosa. Funziona che la parola, anche quando io parlo e voi ascoltate come adesso, è sempre a doppia direzione, se non altro le vostre facce dicono delle cose. Devo un po' stringere, non nascondermi il tuo volto. C'è una bella storia degli Hassidim, no? Degli ebrei seguaci di Shem Tov, che dice che a un certo punto dei bambini giocavano a nascondino in cortile, e uno cercava gli altri a turno, e a un certo punto un bambino si nasconde e quegli altri però decidono di cambiare gioco e se ne vanno tutti a andare a giocare da un'altra parte, e lui resta nascosto per un po' e poi viene fuori e non ci sono più gli altri suoi compagni di gioco. E allora, molto triste, va dal nonno in lacrime e gli dice: nonno, io mi sono nascosto ma loro non mi hanno cercato. E il nonno, saggio rabbi ebreo, gli dice: vedi, hai fatto l'esperienza di ciò che è successo a Dio. Lui si nasconde, ma noi non lo cerchiamo. E trovo che, come dire, anche qui c'è un gioco nel nascondimento. Mi fermo solo un attimo su due ultimi aspetti. perché voglio poi tenermi 5 minuti per gli ultimi due versetti. Uno è che al versetto 10 si raggiunge l'apice di questa faccenda: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Non sono più gli eserciti, i malvagi, i nemici che si accampano fuori di me. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato. Anche Gesù userà questa metafora: anche se una madre abbandonasse, Isaia, eccetera, si usa spesso nella scrittura questo. In una cultura in cui il clan familiare era quello decisivo, senza un clan familiare si moriva, non c'erano alternative. E quindi dire, noi forse avremmo scritto, anche i miei amici più cari mi hanno abbandonato, perché abbiamo un altro senso della famiglia, ma qui si vuol dire che non sono più i lontani, i nemici, quelli che non mi capiscono, non mi condividono, che mi fanno paura. Mi fanno paura quelli che di per sé, da cui dovrei aspettarmi accoglienza, protezione. Il Signore mi ha raccolto. La fatica di essere umani e di trovare una casa è una fatica immane. E, come dire, e la casa, l'unica casa su cui possiamo davvero contare, è quella che costruisce il Signore. Qui, per esempio, varrebbe la pena di leggere Laudato Si, la enciclica di Francesco sull'ecologia, perché in questa chiave dovremmo leggere tutta la prima parte, in questa chiave molto chiara, Francesco. Il mondo è la casa che Dio ci ha dato. Non è solo un pensiero poetico, è l'intero mondo la casa che Dio ci ha dato, il luogo dove il Signore ci raccoglie. Lo ha già fatto, il Signore mi ha raccolto. Anche qui bisogna leggerlo un po' bene, Non è un'aspirazione poetica sul futuro. Il Signore ci ha dato un luogo dove stare. E il problema è che uno dice, vorrei che il Signore almeno non mi abbandonasse, perché mi sento molto abbandonato, ma ce l'hai quel luogo dove non sei stato abbandonato, ed è il mondo, e lo abbiamo reso a volte un luogo estremamente inospitale, per motivi ecologici, ma non solo. Cioè, quello che sto cercando di dire è che questo non è una riflessione pia, devota, dell'anima, è una riflessione molto reale, no? Quando si dice il Signore mi ha raccolto, il Signore mi ha dato una casa, ma l'ha già fatto. E dunque quello che apre poi i versetti finali è: mostrami, Signore, la tua via. Strano per uno che cercava una casa che si concluda con una strada. Mi viene in mente una vecchia, a proposito di folk singer, una vecchia canzone di Gaber che dice: perché la storia non passa per le case, c'è solo la strada su cui puoi contare, diceva questa canzone di Gaber. E trovo che è interessante, le case servono per poter fare strada, e per questo bisogna averne molte, non una sola. E per questo la casa di Dio è l'intero mondo, no? Quella che lui ci dà. Per questo Francesco parla, per esempio, di chiesa in uscita, perché il problema non è rifugiarsi nella chiesa come nel Medioevo, come terreno di nessuno, ma fare della strada una chiesa, è diverso, un luogo dove sia possibile vivere. E poi c'è la conclusione: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Su questo potrei, credo, parlare per 5 o 6 ore, ma ve lo risparmio. E uso invece una cosa che amo moltissimo, che per me è molto importante, una piccola citazione. E poi se serve, se si vuole, si può anche mettere a disposizione sul sito, stamparla per la prossima volta, che tratta da da un'omelia che uno dei professori della Gregoriana, che ben conosciamo perché spesso io uso sue citazioni, cioè Jean-Pierre Sonnet, in cui spesso abbiamo usato pezzi, l'omelia che lui ha fatto per la messa in memoria della morte di un altro professore che si chiamava Michael Paul Gallagher, che è stato un uomo molto particolare, irlandese, professore di teologia e di letteratura irlandese, anzi, come diceva lui, professore di letteratura irlandese e saltuariamente di teologia, quindi un po' poeta, un po' così. Sonnet ricorda questo amico e collega in un modo bellissimo, perché riesce a ricordare lui commentando la parola di Dio e non né facendone due parti separate né parlando solo del morto, cioè fa veramente una bella omelia e la conclude così: di sicuro le frasi del Salmo che abbiamo appena sentito, che è questo, in cui l'esperienza di Isaia è quella dei due ciechi del Vangelo, l'esperienza del venire alla luce si esprime in prima persona. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. La terra dei viventi, Michael Paul, l'ha anticipata intorno a sé, nella sua fede in Cristo risorto, nel suo modo di creare intorno a sé uno spazio di libertà e di bontà, di ascolto e di fiducia. Ci ha aiutati ad essere dei viventi in Cristo. Ora che ha raggiunto in Dio la terra dei viventi per sempre, che deve essere un frutteto, come ha annunciato Isaia nella prima lettura, ma anche verde come la sua Irlanda, Michael Paul continua a invitarci alla vita. Con queste parole, per esempio, che mi ha scritto poco prima della sua morte: sono qui a imparare un lasciare andare che può portarmi nelle braccia di colui che mi ha fatto, un andare dove la partenza diventa arrivo. Mi piace molto questa citazione, la sto usando spesso, perché mi sembra che quando leggiamo nei funerali sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, pensiamo al paradiso, che è già un bel pensiero, niente di male, ma come dire, come rassegnati che questa sia una terra di morte, ma questa è una casa di vita, è la casa che il Signore ci ha dato per vivere, e il problema è allargare intorno a noi la terra dei viventi per essere certi di poter contemplare la bontà del Signore. E se ne dice di quest'uomo, di quest'altro uomo, secondo me con grande ragione, ma insomma va bene, forse mi piacerebbe che si potesse dire di ognuno di noi, ha allargato intorno a sé la terra dei viventi, come se ognuno di noi nel proprio battesimo avesse sotto i propri piedi già adesso un pezzettino di paradiso, avesse dentro una casa che è un pezzettino di paradiso, e il nostro compito è allargare questo spazio in modo che altri possano entrarci, che altri si sentano introdotti nella terra dei viventi e possano contemplare la bontà del Signore. E come ha fatto questo? Creando intorno a sé uno spazio di libertà e di bontà, di ascolto e di fiducia. Niente di così straordinario, gesti di tutti i giorni, anche molto straordinari però. Allargare lo spazio della bontà intorno a sé significa allargare la terra dei viventi, per invitare tutti alla vita, invitarci alla vita, ad essere dei viventi. Mi sembra molto bello, mi sembra che la conclusione di questo salmo ci dice che come può, con quale criterio si può abitare l'ambiguità di una casa. Non da proprietari vuol anche dire, comprendendo che la casa non è dentro, e che la casa non è l'accumulo, ma che è allargare la terra dei viventi, perché c'è un solo modo per essere certi di abitare la terra dei viventi: abitarla. Ok.